Abbiamo già ascoltato tanta ricchezza da parte dei nostri padri, che aggiungo queste parole un po' con trepidazione, perché dopo questi giganti che hanno sfidato i secoli e i millenni, noi piccole creature di un giorno, che dopo la nostra morte non saremo più ricordati, cosa potremo dire? Diremo una cosa, carissimi, quella che dice un saggio medievale. Dice: noi siamo piccoli, ma siamo sulle spalle di questi giganti. Quindi vediamo, per grazia loro, più lontano di loro. Quindi ci consola questo come premessa. Ora Gesù ci tiene a sottolineare che la legge antica va rispettata, perché appunto bisogna che noi non pensiamo che lui sia venuto ad abolirla, ma a portarla a compimento. Per cui, se noi appunto in rapporto alla legge antica pensiamo come lui pensa, avremo un altro rapporto con l'Antico Testamento, particolarmente coi cinque libri della legge, che appunto non ci sono a prima vista molto simpatici. E allora, per entrare in profonda empatia con questi libri, è necessario che partiamo dal fatto che lui ci dice: non pensate che io sia venuto ad abolire, ma pensate invece che io sono venuto a portare a compimento, perché egli che ha dato la legge a Mosè sul monte Sinai non è venuto per distruggere l'opera sua, ma perfezionarla. Perché tutto quello che la legge contiene in sé, e non sono solo norme, ma ci sono simboli, ci sono profezie, in lui si adempie. L'Apostolo Paolo, parlando della legge, anche lui avendo timore che nell'ascoltarlo o nel leggerlo, essendo a lettera ai Romani, si pensasse che egli aboliva la legge, come poi è accusato, dice: annulliamo dunque la legge mediante la fede? Niente affatto, ma confermiamo la legge. Perché con l'Evangelo la legge da lettera diventa spirito. Dice appunto l'Apostolo sempre nella lettera ai Romani: è la legge dello spirito che dà vita in Cristo Gesù. Senza Gesù la legge è impotente, perché più forte di lei, per noi uomini purtroppo, è la legge del peccato e della morte. Sono sempre parole dell'Apostolo. Per cui era necessario che Dio mandasse il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e per il peccato. Cioè una carne simile a quella del peccato perché fosse pronta per essere sacrificata. Infatti l'espressione per il peccato è un'espressione della legge, che vuol dire il sacrificio in espiazione del peccato. Allora, distrutta la forza del peccato e della morte, a noi che crediamo in Cristo ci è dato di camminare secondo la legge dello Spirito. È così che Gesù completa e porta a compimento la legge, c'è con il suo sacrificio, come ricordiamo anche Ilario ci ha detto. Per cui, distrutto la potenza del peccato e della morte e risorgendo dai morti, Gesù ha reso spirituale la legge, perché termine della legge è Cristo. Ecco, noi allora dobbiamo stare molto attenti quando leggiamo i libri dell'antica alleanza, come vi dicevo, soprattutto la legge, di non leggerla secondo la lettera. Oppure uno la legge secondo la lettera per motivi storici, ma non perché trae da questa lettura secondo la legge principi di vita spirituale, perché ancora l'Apostolo ci esorta: la lettera uccide, è lo spirito che dà la vita. Dopo aver detto questo, il Signore dice: amen, infatti vi dico, amen. Noi non diciamo mai amen, ed mi dispiace che non sia tradotto in verità. Io lo lascerei anche nel Vangelo: amen, amen, amen vi dico, come hanno fatto la versione greca e quella latina. Perché? Perché appunto, dice l'Apostolo, Gesù è l'amen di Dio. Quindi è colui che pone il sigillo sulla legge e sui profeti. E senza il suo amen le scritture non hanno compimento, perché lui solo rende indissolubile la legge con il suo amen, in modo che in tutto, sin nei minimi suoi segni, iote e apice, sono indissolubili come lo sono il cielo e la terra. Notate come sono il cielo e la terra. Che cosa vuol dire queste parole? Vuol dire che la legge appartiene a questa creazione. Mentre cosa dice Gesù delle sue parole? I cieli e la terra passeranno, ma non passeranno le mie parole. Difatti, quando il Signore sulla croce, nel capitolo 19 di Giovanni, dice: tutto è terminato, è giunto al suo termine, fu allora che appunto avvenne che il sole si oscurò, il velo del Tempio si squarciò, la terra fu scossa e i morti sorsero dai loro sepolcri. Proprio perché il cielo e la terra aveva raggiunto il suo termine, tanto che l'Apostolo Pietro ci scrive che ora i cieli e la terra sono puntellati come un edificio che è fatiscente, che sta per cadere, perché stanno premendo i nuovi cieli e la nuova terra. E quindi il Signore la lascia in piedi, questa creazione, fino a che, appunto, manderà il fuoco e distruggerà tutto. Quindi voi comprendete che siamo in una situazione, non spaventiamoci, come vi dico più volte, si spaventiamo di questo, di quell'altro, di quell'altro. Non è bene maltrattare la terra, è chiaro, no? Bisogna educare le coscienze al rispetto della madre terra, questo sempre. Ogni uomo deve diventare sobrio in rapporto alla creazione, saperla usare per quello che gli è necessario, ma non sfruttarla, non sciuparla, perché grida questo peccato al cospetto di Dio. Ma nello stesso tempo sappiamo che sta premendo la nuova creazione, che inizierà con la nostra risurrezione dai morti. Come ci dice l'Apostolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani. Ora tutto quello che è scritto nella legge deve essere adempiuto, anche i minimi precetti. Abbiamo ascoltato dai nostri padri il tentativo che ognuno fa per dare una lettura di questi minimi precetti. E si trovano sempre soluzioni molto geniali. Ora anch'io proporrò a voi una lettura che non sarà altrettanto geniale, chiaramente, perché guai mettersi al pari dei padri. Comunque dico questo. Quali sono quei minimi precetti che se si trascurano si è dichiarati minimi nel Regno dei Cieli, perché appunto si agisse contrariamente a quanto ha fatto il Cristo, che ha adempiuto perfettamente tutta la legge, anche nei minimi particolari. Ora, questi minimi precetti richiedono anzitutto, dice il Signore, di fare e insegnare. Prima fai e poi insegna. I nostri padri ci dicono: non insegnare mai quello che non fai, ma insegna solo quello che fai, perché quello che non fai tu non lo conosci, anche se lo sai a memoria, ma non sai cosa significhi quel precetto, perché solo l'esperienza te lo insegna. E allora, colui che invece appunto fa e insegna è dichiarato grande nel Regno dei Cieli. Non grande come sono i grandi della terra, che appunto spadroneggiano sui loro popoli, dice appunto il Signore stesso, ma grande secondo un'altra misura, che è quella di Gesù, che il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la sua vita in riscatto di molti. Ora, l'insegnamento del Signore si rifà a una tradizione rabbinica che vi spiego brevemente. La legge ha 600 più precetti. Perché? E sono come le membra del corpo umano, dicono i rabbini. Ora, attorno alla legge si fa una siepe, che sono tutti i precetti che i rabbini hanno creato perché tu non possa mai trascurare anche inavvertitamente quel precetto. Se tu fai quella cosa, è matematicamente certo che non trascurerai nessun precetto della legge. Volete un esempio? C'è scritto nella legge: non mangerai il capretto nel latte di sua madre, che potrebbe voler dire come significato non togliere il capretto quando sta lattando. Ma i rabbini l'hanno preso la lettera, perché non succeda che tu cucini carne di capretto nel latte della madre per una combinazione che tu non conosci. Quando mangi carne non mangerai mai latticini, e quando mangi latticini non mangerai mai carne. Ma perché non succeda che tu usi un oggetto, un utensile, che è ancora sporco del latte e ci cucini dentro della carne, avrai due batterie di tegami per la carne e per il latte. Direi che non sei matematicamente certo che non mangerai mai del capretto nel latte di sua madre. Capite? Questa è la siepe. E allora Gesù dice invece che un'altra è la siepe, quella che elencherà dopo nell'elenco dei comandamenti. Avete inteso, ma io vi dico. Allora, ad esempio, nel primo precetto, non uccidere, io vi dico chi si adira, chi dice raccà, chi dice pazzo. È chiaro, se tu non ti adiri mai, non offendi mai, non uccidi. Questo è lo stesso ragionamento rabbinico, ma applicato in altro modo alla legge del Signore. Così il Signore termina dicendo: se la vostra giustizia non è superiore a quella degli scribi, dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. La vostra giustizia. Qual è la vostra giustizia? È Lui. Dice infatti l'Apostolo Paolo, capitolo primo: Lui è diventato per noi da parte di Dio sapienza, giustizia, santificazione, riscatto. E allora la nostra giustizia è superiore a quella degli scribi e dei farisei nell'osservare quei minimi precetti che Egli ci comunica in modo tale che noi osserveremo la legge del Signore. Proprio stamattina mi sono trovato davanti a un testo molto bello di Ireneo, che appunto ha un'opera voluminosa, impressionante, contro le eresie, che dice così, con cui concludo. Di fronte a lui è condannato non solo chi commette adulterio, ma anche chi ha intenzione di commetterlo. Ed è colpevole di omicidio fino alla condanna non solo chi uccide, ma anche chi si adira senza motivo con il proprio fratello. Egli ci ha ordinato non solo di non odiare gli uomini, ma anche di amare i nemici. Ci ha comandato non soltanto di non spergiurare, ma anche di non giurare. E non solo di non maledire il prossimo, ma anche di non dire ad alcuno raccà e sciocco, altrimenti chi è reo di una tale azione è condannato al fuoco della Geenna. E ci ha ordinato non soltanto di non percuotere, ma anche quando si è percossi noi stessi di porgere l'altra guancia. Non solo di non trattenere i beni altrui, ma anche se ci vengono sottratti i nostri, di non richiederli agli altri. Non solo di non danneggiare il prossimo e di non fargli nulla di male, ma di essere pazienti con coloro che si comportano male, esercitare la benignità nei loro confronti e pregare per loro, perché facciano penitenza e possano salvarsi, perché non dobbiamo affatto imitare la villania, la libidine e la superbia degli altri.